Buonasera carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. In questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana andremo a vedere un po' il nostro libro dei proverbi e continuiamo ancora a esaminare gli insegnamenti della scuola della saggezza. Siamo arrivati al capitolo 13, dove abbiamo ancora una volta evidenziato il contrasto che spesso troviamo nei proverbi. Continuiamo nel considerare il versetto 17 del capitolo 13. Il messaggero malvagio cade in sciagure, ma l'ambasciatore fedele porta guarigione. Vi sono uomini nei vari governi, quali hanno sovente accesso ai segreti dei loro ministeri e che hanno una moralità molto dubbia. Quando gli avversari politici scoprono queste cose, fanno sì che ciò giochi a loro favore per raggiungere i loro scopi. La persona retta e degna di fiducia, invece, non ha nulla da temere. E oltre a ciò è in grado di gestire situazioni gravi, portando beneficio o risolvendo problemi. Nel versetto 18 di Proverbi, capitolo 13, leggiamo: «Miseria e vergogna a chi rifiuta la correzione, ma chi dà retta alla riprensione è onorato». Una delle caratteristiche dei nostri giorni è che la riprensione e la correzione non sono più accettate, o spesso sottovalutate, perché si ritiene che la persona debba essere libera di prendere le sue decisioni, senza nessuna interferenza. Purtroppo, questo modo di pensare ha fatto sì che oggi i figli fanno ciò che vogliono e quando vogliono. Questo è proprio ciò che mi diceva una bimba di 5 anni, un po' di tempo fa. Amica, amico, Dio non si comporta così con noi. La sua parola ci dice in un proverbio che abbiamo già considerato al capitolo 3, versetto 11. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre riprende colui che gradisce. Quindi, amica, amico, la riprensione e la correzione sono una dimostrazione pratica dell'amore divino, come pure deve essere un atteggiamento di un genitore che ha a cuore il bene dei suoi figli. Non solo, ma accettare la riprensione porterà a essere onorato, mentre il suo rifiuto porterà alla vergogna. Stiamo arrivando alla conclusione del nostro 13° capitolo ed ora leggerò una serie di versetti che hanno alcune parole in comune. Il desiderio è adempiuto, è dolce all'anima, ma agli insensati fa orrore evitare il male. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Il male perseguita i peccatori, ma il giusto è ricompensato con il bene. L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è riservata al giusto. Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di equità. Ciò che accomuna questi versetti è il contrasto tra le parole insensati, saggi e avveduti, con le relative conseguenze che derivano dall'essere in un certo modo. Essere insensati significa essere stupidi, sciocchi, stolti. Questo è ciò che la Bibbia dice. Lo stolto ha detto che non c'è Dio. Oggi molte persone si definiscono dotte, evolute, emancipate, perché affermano che Dio non esiste. Ironicamente, un famoso astronauta che ebbe il piacere di considerare l'onnipotenza di Dio nello spazio disse: «Vedo il cielo nero, ma Dio non c'è». Quell'uomo era certamente intelligente e dotto, ma secondo ciò che afferma la parola di Dio, egli era un insensato. Amico, amico in ascolto, non sia così il tuo cuore, ma considera piuttosto invece cosa ci insegna il saggio dei saggi che fece scrivere questi proverbi. Chi va coi saggi diventa saggio. Se dai ascolto a ciò che Dio vuole dire al tuo cuore, anche tu diventerai saggio. Non necessariamente per ciò che riguarda questo mondo, ma della saggezza che riguarda il Signore e l'opera che Lui ha compiuto per la tua salvezza. Se lo farai, sarai ritenuto giusto e buono, come chiaramente scritto nei versetti che abbiamo appena letto. Non solo lascerai un'eredità ai figli dei tuoi figli, ma ne avrai anche una ricompensa, cioè un premio quando sarai davanti al tuo Salvatore e Signore. Cosa farai? Continuerai a rimanere insensato o prenderai la decisione di essere saggio e successivamente premiato? A te la scelta. Guarda però che se rimani nella tua posizione, la tua possibile ricchezza attuale passerà a un altro giusto e a te non rimarrà nulla da trasmettere ai tuoi eredi. La conclusione del versetto 23 ci parla della vedutezza, ricordandoci che coloro i quali si dedicano al lavoro onestamente, pur avendo poco, non si troveranno mai nel bisogno, come succede invece a chi, pur avendo molto, non fa nulla per mantenerlo. Il passaggio che ora consideriamo è ancora legato alla correzione necessaria per i propri figli. Esso ci dice: Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Questa è davvero pedagogia. Al figlio di Dio oggi viene detta la stessa cosa. Figli, obbedite ai vostri genitori. Ma ai padri viene detto, non irritate i vostri figli. Così è scritto in Efesini 6, nei versetti dall'1 al 4. Questo significa non picchiateli e non disciplinateli quando siete in collera o parlando a voce troppo alta. Aspettate il momento in cui potete sedervi tranquilli accanto al vostro bambino per parlare con lui e spiegargli perché deve essere disciplinato. Questo è molto importante. Spesso alcuni genitori affrontano il problema il giorno dopo, quando magari il ragazzo pensa di averla fatta franca, ma non era così. Con molta calma affrontano la questione e i ragazzi sanno che non erano disciplinati perché il papà era in collera con loro, ma perché li amava. La disciplina è molto importante, ma più importante ancora è come e quando esercitarla. E per fare ciò abbiamo sempre bisogno di essere guidati dalla saggezza che il Signore ci sa dare. Il versetto che conclude il capitolo 13 dei Proverbi esprime una verità che è della massima importanza, conoscere e seguire. Leggiamolo questo versetto, è il 25. Il giusto ha di che mangiare a sazietà, ma il ventre degli empi manca di cibo. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 13 e ci ricorda una grande verità che riguarda il giusto. Giusto, abbiamo detto più volte, è considerato colui che confidando nel Signore Gesù ha ricevuto il perdono dei suoi peccati. Questi avrà sempre su chi confidare per ottenere un aiuto nelle difficoltà. Un passaggio della Scrittura ci ricorda: temete il Signore, voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Salmo 34, versetto 9. Desidero ricordarti, amica, amico, che temere il Signore non vuol dire averne paura, ma vuol dire averne rispetto e considerazione, cioè fiducia. Ecco perché il giusto ha di che avere in abbondanza, non solo di cose materiali per tutti i giorni, ma tanto più le cose spirituali che sono le più importanti, come insegnava Gesù dicendo nel Vangelo di Matteo al capitolo 6, versetti dal 31 al 34. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Che questa sia la tua speranza, amico, una speranza che non ti verrà mai meno. Desidero ricordare, iniziando un nuovo capitolo del libro dei Proverbi, che esso è una sezione importante della parola di Dio. Qui troviamo la sapienza di Dio distillata in brevi frasi. Vediamo che esse si adattano a persone che sono menzionate nella Bibbia, che si adattano anche alle persone che conosciamo e si adattano anche a te e a me. Quindi iniziamo a leggere il primo versetto di questo 14° capitolo. Esso dice: la donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani. La donna saggia costruisce la sua casa. Questo non si riferisce al costruire materialmente la casa. Eccovi alcuni esempi di donne che hanno saputo saggiamente costruire la loro casa. Penso che Sara, la moglie di Abramo, nonostante inevitabili errori, sia l'esempio di una moglie che si è comportata in questo modo. Essa era la moglie di un patriarca e ha contribuito a costruire la casa di Israele. Pensa a Jochebed, la mamma di Mosè. Anche essa ha saputo costruire la sua casa, anche se era una schiava in terra straniera. Per salvare suo figlio lo nascose, vegliò su di lui e infine divenne la sua balia al servizio della figlia di Faraone. Fu lei a parlargli del Signore e delle promesse del Dio di Israele. È stata un'ottima madre e ha costruito la sua casa. Ma la stolta la batte con le proprie mani. Eccovi ancora degli esempi di donne della Bibbia che hanno fatto questo. A causa della loro malvagità fecero di tutto per distruggere la loro casa. Permettimi di evidenziare un passo in particolare. Acazì aveva 42 anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Talia, figlia di Omri. Anch'egli seguì l'esempio della casa di Acab, perché sua madre, che era sua consigliera, lo spingeva ad agire empiamente. I consigli di sua madre portarono la casa di Acab molto in basso. Questo è un proverbio vero. Puoi portare questi proverbi nel laboratorio della vita e vederli all'opera ogni giorno. Conosco molti esempi di donne che, a causa dei loro peccati personali, hanno distrutto le loro famiglie. Vediamo ora il secondo versetto che ci parla del nostro cammino. Chi cammina nella rettitudine teme il Signore, ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza. Infatti, qui ci viene detto che il nostro cammino rivelerà la nostra vera relazione con Dio, come ci dice l'Apostolo Giovanni. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Amica, amico, il nostro cammino deve essere in obbedienza al Padre, proprio come lo fu il cammino del Signore Gesù. Questa fu l'esperienza del profeta Samuele, il quale seppe portare questo argomento davanti al re Saul, dicendogli che l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni, come è scritto in 1 Samuele 15, versetto 22. L'ubbidienza al Signore è una cosa importante, amici. Senza di essa la tua religione è falsa, è un'impostura. Seguire con tradizione dei riti o fare dei sacrifici pensando che questi possano essere utili per piacere a Dio è falso, non serve a nulla. Ma credere che Cristo è morto per i nostri peccati e confidare in Lui, questo è ubbidire a Dio. L'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 3, versetto 23 ci dice: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Vedi quindi, amica, amico, che il comandamento, cioè ciò che Dio vuole, è quello di credere in Gesù, che è morto e risuscitato per te. Nella bocca dello stolto germoglia la superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro custodia. Questo terzo versetto di Proverbi, capitolo 14, mi ricorda Davide e Golia. Di loro potete leggere in 1 Samuele 17, versetti dal 41 al 49. Nella bocca dello stolto germoglia la superbia. Questa è una figura di Golia. Egli si vantò molto come campione dei Filistei. Quando Davide si offerse volontario per combatterlo, Golia reagì in questo modo: «Sono forse un cane, che tu vieni contro di me con il bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qua, e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Ma il versetto che stiamo considerando prosegue dicendo: «Le labbra dei saggi sono la loro custodia». Ora nota la risposta di Davide. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultate. Penso che tu sappia quale fu l'esito di quello scontro. Dio diede nelle mani di Davide quel gigante e manifestò la sua potenza. Passiamo al versetto 4 di Proverbi, capitolo 14. Dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Questo è un proverbio molto interessante. In diverse parti della scrittura il bue viene preso come un esempio per noi. Inoltre il bue era un animale che veniva usato per i sacrifici. Il bue è un animale forte. In effetti era il trattore, l'automobile per le famiglie di quel tempo. Usavano il bue per recarsi al mercato e lo usavano per arare i loro campi. Penso che fosse un animale piuttosto difficile da accudire, nel senso che la sua stalla doveva essere ripulita, e questo doveva essere un compito sgradevole, data anche la mole dell'animale. Naturalmente, l'unico modo per liberarsi dalla pulizia della stalla sarebbe stato quello di liberarsi del bue. Questo avrebbe provveduto certamente una stalla pulita, ma essi sarebbero stati privati della forza del bue e della sua utilità. Ebbene, ho fatto questo ragionamento perché esso contiene una meravigliosa lezione spirituale per noi. Ascoltate. A volte cerchiamo di risolvere i problemi buttando fuori il bue. Volendo fare meno fatica, si elimina ciò che dà sì lavoro, ma che è anche ciò che ci consente di proseguire sulla giusta strada, che ci procura di che vivere e altre cose altrettanto utili e necessarie. A volte pensiamo di liberarci di collaboratori un po' noiosi, che insistono per fare le cose in un certo modo. Forse abbiamo ragione, è una fatica lavorare con loro, ci viene voglia di tenere la stalla pulita, ma butteremmo via il bue. Perderemmo dei collaboratori molto efficaci che magari, quando danno dei consigli, hanno ragione. Sono loro che tirano l'aratro insieme a voi, mentre magari state facendo un lavoro per il Signore, portando ad altri la parola di Dio. Sarebbe una follia pulire la stalla buttando via il bue, non vi pare? Il versetto successivo ci parla della responsabilità di essere dei veri testimoni di Cristo Gesù. Leggiamo infatti in Proverbi 14, versetto 5. Il testimone fedele non mente, ma il testimone falso spaccia menzogne. Il Signore Gesù è stato chiamato il testimone verace e fedele. Egli è il vero testimone che ha fatto conoscere Dio. Questo è il tipo di testimoni che anche noi dovremmo essere. Si sente parlare molto oggi dell'essere testimoni di Cristo. Si fanno dei corsi su come testimoniare di Gesù. È meraviglioso seguire un corso che ti renda capace di andare fuori, per le strade, per le piazze, parlando del Salvatore. Ma ricorda, ci sono due tipi di testimoni, quelli fedeli e quelli falsi. Se tu dici a qualcuno che Gesù salva, difende, soddisfa, stai dicendo veramente la verità? Mi risponderai, certamente che è la verità. Sì, amica, amico, i fatti sono veri, ma ne hai dimostrato l'attendibilità con la tua vita? O appari agli altri scontento, insoddisfatto? Stai vivendo ciò che tu stai affermando? Oppure sei un falso testimone? La serie di versetti che ora vedremo ci parlano della differenza tra chi è saggio e chi invece è uno stolto. Leggiamoli. Vanno dal 6 al 9 di Proverbi, capitolo 14. Il beffardo cerca la saggezza e non la trova, ma per l'uomo intelligente la scienza è cosa facile. Vattene lontano dallo stolto, sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. La saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la follia degli stolti non è che inganno. Gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti. È chiaro che l'intelligenza di cui si sta parlando in questi passi non è l'intelligenza comune che ogni persona ha, ma qui si parla dell'intelligenza spirituale, di cui la Bibbia ci dice che il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. È chiaro quindi che il beffardo e lo stolto, i quali deridono le cose di Dio, non la potranno mai avere, mentre chi confida in Dio saprà invece avere il discernimento di valutare la strada che deve percorrere per sapere fare la volontà di Dio. Amica, amico, tu che ascolti, non burlarti di queste parole affinché non ti succeda ciò che avvenne a una donna di nome Isabel, la quale era moglie di un re di Israele. È un esempio che la parola di Dio ci dà di qualcuno che si burlava del peccato, delle conseguenze che ne derivarono. Pensate, la Bibbia ci dice che il suo corpo fu divorato dai cani. L'esortazione che ci viene rivolta è di allontanarci da queste persone che fanno questo e di non avere nulla a che fare con loro. È una triste realtà, ma è ciò che la parola ci dice. Leggiamo ora il versetto seguente, il 10 di Proverbi, capitolo 14. Il cuore conosce la propria amarezza, e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Ogni cuore possiede gioie, dolori e segreti, ai quali nessun altro può partecipare. Sì, ripeto, nessuno può capire ciò che proviamo nel nostro cuore. Possiamo cercare di condividerli, ma gli altri non capiranno mai le nostre emozioni, la nostra gioia, così come non capiranno il nostro dolore. Sono convinto che solamente chi sta passando un'esperienza simile alla nostra possa in parte capire ciò che veramente stiamo provando. Infatti, credo che ci siano cose che possiamo condividere con gli altri che vivono le nostre emozioni e cose che non possiamo condividere perché non siamo capiti. Voglio fermarmi qua per quanto riguarda le riflessioni attorno al nostro libro dei Proverbi questa sera. Vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.